File 30. Pagina 217. La tragica realtà delle fosse ardeatine emerse quando alcune persone, che si erano avventurate clandestinamente nelle gallerie, sparsero per tutta la città la notizia del macabro rinvenimento. Dopo la liberazione di Roma, la prima informazione sul ritrovamento fu data alla pubblica opinione da Risorgimento Liberale, che pubblicò una relazione del salesiano Don Michele Valentini, che aveva scoperto il luogo. All'inizio di luglio fu possibile effettuare un primo sopralluogo da parte di una speciale commissione per la rimozione della frana, il puntellamento delle volte e l'installazione dei servizi. Il 26 luglio 1944 iniziò la lunga e complessa esumazione, esame e identificazione delle salme, effettuati da un gruppo di specialisti guidati dal professor Attilio Ascarelli, ordinario di medicina legale alla Sapienza. Ai familiari delle vittime venne chiesto di descrivere le caratteristiche somatiche e di riconoscere tramite gli indumenti e gli oggetti rinvenuti sui corpi i propri congiunti. Solamente allora si constatò che le vittime non erano 320, ma 335. Il sarcofago numero 197 contiene le spoglie di Amadio Fatucci, che qui si ricorda in nome dei 75 ebrei trucidati alle Ardeatine. Questo pio e generoso esponente della comunità si era salvato il 16 ottobre per essersi alzato presto per un impegno al tempio, ma venne catturato il 22 marzo a seguito di una delazione. Portato alla Lungara, seguì la tragica fine degli altri correligionari. Dopo la liberazione venne identificato per l'orba Kanfot che teneva in petto, per un libro di Torah e da una moneta palestinese regalatagli dal rabbino Prato. Nel 1994 si scoprì che alle Ardeatine vi era stata una 336esima vittima, Fedele Rasa, di 74 anni, ferita a morte da una SS mentre raccoglieva cicoria di fronte alla cava proprio quando era in atto l'eccidio, ma essendo debole ed udito, la donna non udì l'alt del militare. Fedele venne trasportata all'ospedale Littorio, il San Camillo odierno, ma spirò il giorno dopo. Nel marzo 2011, onor caduti, il commissariato generale del Ministero della Difesa per le onoranze ai caduti in guerra ha reso noto l'identità di due vittime. Marco Moscati, ebreo partigiano, e di Salvatore La Rosa, un militare di Aragona, Agrigento, che operò nella resistenza romana. L'identificazione è stata resa possibile da parte del RIS dei Carabinieri raffrontando il DNA mitocondriale delle ossa delle due vittime con la saliva del fratello di Marco e di quello della sorella di Salvatore. Per Michele Partito gli accertamenti tecnico-scientifici sono risultati più complessi e hanno richiesto maggiori approfondimenti che hanno portato a elevare fino al 92% la probabilità di identificazione del caduto inumato nel sacello numero 155, Brogi. Nel contempo è a buon punto l'indagine scientifica relativa a Cosimo Di Micco e all'ebreo partigiano Boris Landesmann, mentre il commissariato continua nella ricerca dei parenti degli altri martiri ignoti. A distanza di qualche settimana dalla liberazione di Roma, nella sua prima riunione del Ministero dell'Interno, il governo assunse il solenne impegno di erigere sul luogo della vendetta tedesca un monumento che, nuovo altare della patria, ricordi nei secoli la guerra del secondo risorgimento italiano. Il sacrario è stato inaugurato il 24 marzo 1949. L'intero complesso ruota intorno al gruppo scultoreo di Francesco Coccia, 1950, tre uomini con le mani legate, simbolo delle tre età e di tre classi sociali, un artigiano, un intellettuale e uno studente. La cancellata d'entrata alle fosse è opera di Mirko Basaldella, 1950, oggetto di aspre critiche, ma difesa da illuminati critici e approvata dall'apposita commissione con una ristretta maggioranza. L'ordine dei singoli sarcofagi corrisponde al processo di identificazione dei corpi, poiché essi erano ammassati su cinque strati. I numeri più piccoli corrispondono a coloro che furono uccisi per ultimi ed esumati per primi. Così, Otello di Peppe d'Alcide ha il numero 315 e quindi fu ucciso tra i primi. Pignotti, Prosperi, Mastrangeli e gli altri rastrellati. Come noto, subito dopo lo scoppio in via Rasella del carrettino esplosivo, il lancio di bombe da parte dei GAP e la loro precipitosa fuga, la furiosa sparatoria da parte dei nazisti, il comando tedesco chiuse tutta la zona circostante ed effettuò un frenetico rastrellamento, con l'appoggio degli uomini della questura, della decima MAS e del battaglione Nembo. Rastrellamento indiscriminato, poiché si ritenne che chiunque fosse stato trovato nei dintorni dovesse essere protagonista dell'attacco. 10 furono coloro ai quali il destino riservò una tragica fine. Essi sono ora ricordati con l'epigrafe apposta nel 2010 sul cancello di Palazzo Barberini. Epigrafe che non c'è per le altre vittime: Piero Zuccheretti, la domestica di Palazzo Tittoni, e per il partigiano di bandiera rossa misteriosamente presente sul posto. Solamente seguendo la magistrale ricostruzione di Portelli, frutto delle interviste ai familiari delle 10 vittime, è possibile partecipare soprattutto, anche se succintamente, alle circostanze dell'arresto delle 10 vittime. Dopo l'esplosione seguita dalle raffiche di mitra, i tedeschi lanciarono 2 bombe a mano sul portoncino del palazzo d'angolo tra via Rasella e via del Boccaccio. Tra le persone che erano scese e si trovavano nella tromba delle scale, 2 parà della Nembo trascinano via 4 uomini, tra i quali lo studente 18enne di Melissano, Lecce, Ferruccio Caputo, e l'impiegato d'origine marchigiana Guido Volponi, che pochi minuti prima era a letto per l'influenza. Egli scese per le scale in pigiama e pantofole. Suo figlio, che aveva allora 10 anni, descrisse al processo Priebke, udienza del 5 giugno 1997, le drammatiche fasi del portoncino di casa abbattuto dalle bombe, l'arresto e la scomparsa del padre. Anche Celestino Frasca, muratore originario di Veroli, Frosinone, abitava in via Rasella. Negli anni 30 era stato ad Addis Abeba a costruire strade e marciapiedi, poi ritornò al paese, si sposò e si trasferì a Roma. Al momento dello scoppio usciva dal barbiere per andare a prendere i suoi 2 bambini all'asilo e venne subito fermato dalla PAI e condotto al Viminale con gli altri per l'identificazione e poi a via Tasso. Non si conoscono i motivi per i quali Cosimo D'Amico, amministratore teatrale catanese di 37 anni, si trovasse a transitare in quei tragici momenti in via Rasella. Probabilmente si recava al teatro di via degli Avignonesi. Anch'egli fu trascinato via e allineato con gli altri rastrellati. Ettore Ronconi, comunista, ex confinato politico per 7 anni perché al passaggio di un gruppo di fascisti con il gagliardetto non fece il saluto romano. Era mediatore di vini di Genzano. Era venuto in via Rasella con un cugino. Entrambi stavano a pranzo con i padroni di una fiaschetteria. Dopo la deflagrazione uscirono entrambi dal locale. Mentre il cugino faceva perdere le proprie tracce, Ettore venne fermato. Romolo Gigliozzi, autista al Ministero dell'Interno, aiutava nel bar di famiglia tra via Rasella e via del Boccaccio. Appena sentita l'esplosione, egli è andato di corsa ai giardinetti per vedere se io e mio fratello eravamo là e non ci ha visto. Liana Gigliozzi. Romolo allora ritorna indietro. A via Rasella, già piena di poliziotti, incontra un amico che gli sconsiglia di non inoltrarsi nella via. E Romolo: devo entrare perché devo cercare i bambini che non sono ai giardinetti, forse sono morti. Lo videro dalle finestre in giacca bianca da barista che cercava in mezzo ai tedeschi in terra i suoi bambini. Un foriere tedesco credette di vedere un tale con una giacca bianca da gelataio con delle bombe nella borsa e così venne rastrellato insieme al padre e al fratello. Per tutta la sera del 23 marzo il bar dei Gigliozzi fu invaso da fascisti e tedeschi ubriachi che rubarono l'incasso e rovesciarono a terra le damigiane di vino. Oltrepassata via Rasella, in via 4 Fontane 159 interno 1, c'era l'abitazione di Angelo Pignotti, che ospitava il cugino Antonio Prosperi. Antonio aveva fatto parte del nucleo carseolano della banda Tiburtina Valeria. Era attivo nella raccolta di informazioni militari, nell'assistenza agli ex prigionieri alleati e all'approvvigionamento ai partigiani e ai renitenti alla leva. Era andato ad abitare dal cugino, insieme alla moglie e alle 3 bambine, perché la sua casa era stata bombardata. In via Quattro Fontane 159 andò ad abitare anche il nipote Fulvio Mastrangeli, 41 anni, dipendente della Banca d'Italia. Quel giorno era andato a far loro visita il fratello di Angelo, Umberto Pignotti, forse dopo aver lasciato il posto di lavoro al Campidoglio, sede del comune, con la sposina 22enne Ada. Mio cognato, Angelo, c'aveva un negozio di borse a via Quattro Fontane. C'aveva qui il negozio e qui casa. Così mio marito, Umberto, si è fermato dal fratello e così sono andata a casa di mia cognata, Ada Pignotti. Essi sentirono un grande scoppio e gli uomini, per tranquillizzare le donne e i bambini, dissero che si trattava di una gomma d'autobus. Però, dopo mezz'ora, le SS e i militi della PAI picchiarono alla porta con i calci dei fucili, trascinarono fuori quattro uomini, dopo averli massacrati di botte, e li fecero allineare con gli altri davanti a Palazzo Barberini. Stessa sorte per gli altri rastrellati. Poi, caricati sui camion, portati al Viminale per l'identificazione, ma per questi 10 il destino doveva essere tragico. Ma il dramma delle famiglie delle vittime continuò nel lutto e nelle difficoltà economiche. La moglie di Volponi, ad esempio, fu raggirata da uno squallido truffatore, che prometteva il rilascio del marito dal carcere di Via Tasso per 5.000 lire. Prima dell'arrivo della cartolina che comunicava la morte del congiunto, la moglie di Frasca aveva conservato con molto sacrificio del denaro, perché non si sa mai qualcuno mi aiutasse a liberare mio marito. Volponi, ricordato con una stella a Montecchio, Pesaro Urbino. Umberto Pignotti, dipendente comunale, ha una lapide apposta all'interno della tesoreria comunale il 31 marzo 1980, alla presenza del sindaco Luigi Petroselli. Umberto e le altre 3 vittime di via Quattro Fontane sono ricordate altresì nella loro cittadina laziale d'origine, Poli, con una significativa epigrafe che li raffigura in 2 momenti topici, i quattro allineati lungo il cancello di Palazzo Barberini, il loro sacrificio alle ardeatine. Antonio Prosperi è ricordato anche come dipendente delle poste in piazza San Silvestro e da una strada di Poggio Cinolfo di Carsoli, Aquila, suo paese d'origine. Astrologo Cesare, questo lucidatore di mobili, nato a Tivoli da un'agiata famiglia di commercianti ebrei, era iscritto al Partito d'Azione. Lasciamo alla moglie raccontare il dramma di un perseguitato e di quello della sua famiglia. Vivevamo grazie al lavoro di mio marito. Vendeva vecchi mobili che come noi avevano vissuto la pazzia di questa guerra. Le leggi razziali del 38 hanno sgretolato il terreno sotto i nostri piedi. Eravamo ebrei. Ci costrinsero a fuggire e a trovare rifugio a Subiaco, ma il nostro mondo era lì. Era quell'inferno che avevamo lasciato alle nostre spalle. Siamo tornati sulle nostre rovine per ricostruire e tentare di andare avanti. Purtroppo ci siamo fidati di un nostro vicino, al quale avevamo lasciato le chiavi della nostra casa, e quando ci presentammo davanti alla sua soglia, la risposta fu una porta chiusa, serrata, impenetrabile, ma quel muro non fermò la nostra tenacia. Traditi da persone a noi vicine, senza più forze, abbiamo arrancato tra la miseria e la follia di questa guerra. Ci rifugiamo nel negozio, fino a che un giorno al nostro cancello si presentò un gruppo di soldati dell'SS che, come corvi, divorarono l'anima della mia famiglia. Mio marito venne arrestato il 15 marzo e condotto a via Tasso, un luogo dove anche gli occhi di Dio si sono tinti di vermiglio sangue. Di questo rogo di distruzione, l'unica cosa che mi rimane a testimonianza è il referto medico. È entrato un uomo di 41 anni e ne è uscito uno di 80. Nei giorni successivi fu portato a Regina Coeli e da lì intraprese il proprio viaggio verso la morte. Nella prigione nazista, pur sottoposto a torture, nulla rivelava che potesse nuocere alla sua formazione, dalla motivazione della medaglia di bronzo alla memoria. Oltre che accanto al portone di casa sua, Cesare è ricordato sulla facciata esterna della sinagoga, insieme ad altri esponenti della comunità ebraica, che parteciparono attivamente alla resistenza romana e che furono quindi doppiamente perseguitati. Ritroviamo infine Astrologo in Piazza Pia, tra gli altri caduti del Partito d'Azione. Manfredi Azzarita. Caduto capitano di artiglieria, durante i 45 giorni del governo Badoglio, era stato ufficiale addetto al generale britannico Carlton de Wyart, che, fatto prigioniero a Tobruk, era stato liberato da Badoglio nell'agosto 1943 per associarlo ai negoziati per l'armistizio. Dopo l'8 settembre, Azzerita fece parte del fronte militare clandestino ed in particolare del gruppo del tenente colonnello Fossi, che operava come collegamento tra il CLN, il governo di Brindisi e la Quinta Armata alleata. Fu arrestato in seguito ad un'informazione estorta con la tortura ad un prigioniero e condotto a via Tasso nella notte del 18 marzo. Insieme ad altri ufficiali, tra quali Villoresi e Vercillo, il giorno successivo all'arresto dei marescialli Pepicelli e Aipel. Si ricorderà che altri 4 partigiani della Fossi, Vassalli, Ferrari, Grasso e Vinci, furono fucilati al Forte Bravetta il 24 maggio. Come riporta Armando Troisio, l'allora presidente del Consiglio, Ivano E. Bonomi, propose di ricordare la figura di questo ufficiale e quella degli altri martiri delle Ardeatine, con questa epigrafe mai più apposta. Nell'immane strage barbarica del 24 marzo 1944, di cui Roma serberà in perituro ricordo, è caduto il dottor Manfredi Azzerita. Dal puro sangue dei suoi martiri, l'Italia rinnovata trarrà la fede nel suo avvenire. Più sommessamente, il ricordo di Azzerita lo ritroviamo presso il liceo scientifico di via Tommaso Salvini ai Parioli, che porta il suo nome. È un'artistica targa di marmo all'ingresso dell'istituto. Franco Bucciano. Spirito sensibilissimo, la vita di questo calabrese di Castrovillari fu votata all'azione. A 17 anni andò volontario in Libia, dove si distinse per il suo coraggio. Durante la Grande Guerra venne ferito gravemente per ben 3 volte. All'avvento del fascismo non volle aderire al PNF e pertanto visse tra mille difficoltà economiche e morali per diversi anni. Il periodo clandestino 1943-1944 lo trovò pronto alla lotta e si dedicò totalmente all'attività partigiana. Fu uno dei dirigenti del Movimento Comunista d'Italia, ma anche pronto ad esporsi in prima persona, dalla diffusione di bandiera rossa all'assistenza ai compagni e alle famiglie degli arrestati e degli uccisi. Lavorò intensamente con fede, che aveva alimentato per 20 anni in silenzio, dai nostri martiri. Mentre stava progettando con altri compagni un piano per liberare i politici reclusi a Regina Coeli, venne arrestato il 21 marzo, su delazione di un infiltrato nel movimento, dalla banda Koch, che lo ospitò presso la pensione Oltremare. Dopo aver subito gravi torture, fu trasferito a Regina Coeli, di lì alle Fosse Ardeatine. Otello di Peppe d'Alcide. Abruzzese di Chieti, aveva un laboratorio di mobili in via Silla 6, quartiere Prati. Ebanista dalmata, recava nell'intestazione la cartolina di presentazione del laboratorio. Otello, infatti, era emigrato giovanissimo a Spalato e lì aveva vissuto a lungo, sposando una dalmata, Domina Rozic, e mettendo al mondo 2 figli, Renato e Daria. Tornato in Italia e vivendo a Roma nel quartiere Trionfale, via Santa Maura, Otello era passato dall'antifascismo istintivo all'azione militante, entrando a far parte clandestinamente del PC. Secondo la sua biografia custodita all'Anfim, Otello collaborava con il Partito Comunista, trovando viveri per i partigiani delle bande, nascondendo i ricercati e conservando documenti importanti. Il nipote Roberto Massari ci racconta che il nonno era un vero e proprio artista del legno, aveva un'ampia cultura, leggeva libri inusuali per un operaio artigiano, per esempio di filosofia indiana, e che, appassionato d'opera, poteva cantare a memoria intere arie. Come tanti altri, Otello fu colpito da vile segnalazione, anche se il nome del delatore non si è mai saputo. Nel negozio di falegnameria le SS trovarono del materiale clandestino e lì lo arrestarono il 1 febbraio 1944. Venne condotto a via Tasso, ove rimase fino al 27 dello stesso mese. Al riguardo ci racconta il nipote: Mia madre Daria poté visitarlo nel carcere di Regina Coeli dopo che era stato torturato in via Tasso e mi ha sempre narrato con fierezza, fin da quando ero bambino, che nonno Otello la incaricò di riferire il seguente messaggio: "Dì ai compagni che non ho parlato, Massari." Pagina 229.